Ecco, questa sera volevo cominciare a condividere alcuni brani dai Sutta, dai discorsi del Buddha, entrare un pochino negli insegnamenti verso, diciamo, un'integrazione, come si combina la consapevolezza e la mente amichevole, la benevolenza, la compassione. Però prima di cominciare con questo mi chiedevo se c'erano domande circa la pratica seduta, camminata, su quello che emerge dalla vostra pratica oggi, e quindi.
L'ultima ora di pratica seduta ho sperimentato un tremendo dolore al collo e non capivo perché, insomma, pensavo magari ne avevo l'influenza, oppure mi rendevo conto che stavo pensando qualche cosa di molto doloroso. Ho cercato di fare dei passi e mi sono detta, allontana il senso di colpa, adesso tu sei qui, tutto questo fa parte di un passato già vissuto, adesso tu sei qua. E cerca di avere un po' di gentilezza verso te stessa, anche un po' di compassione. E questo mi ha aiutato molto. Perché pian pianino la mente si alleggeriva e si allontanavano, però il dolore è rimasto. Allora.
E quindi c'è qualche. La domanda è come essere consapevoli.
Un'altra domanda che mi ponevo era perché adesso? Perché queste immagini così potenti adesso, in questo momento.
Sì, dunque, grazie di aver condiviso questa cosa. In genere la domanda perché ci allontana un pochino da un contatto intimo, no? Arriva uno stato mentale e tu hai sperimentato due diverse esperienze. La prima, quella che hai colto più immediatamente, era un dolore che sembrava essere fisico, comunque era localizzato in una qualche tensione. No? Ma aprendo un pochino il campo, ti sei anche resa conto che, diciamo, tutti i vari pensieri, sarà l'influenza, sarà questo, sarà quello, non nutrono la consapevolezza. La consapevolezza è qualcosa di denso, non è vero? Quando veramente c'è tanta presenza, che può essere estremamente curativo. Invece, quando ci disperdiamo è come acqua fresca, no? Non ha più lo stesso potere. Quindi ti sei accorta che non aiutava. Poi ti sei accorta della cosa importante, e cioè pensieri, quelli che noi chiamiamo, diciamo, nella lingua pali, sai che stamattina abbiamo messo in luce quelle tre che vengono chiamate le corrette, le appropriate motivazioni, intenzioni, eppure quelle che invece non sono appropriate. E una di quelle, la terza, no? Ha a che vedere con la violenza, ha a che vedere quindi con la punizione, ha a che vedere con qualche cosa di crudele. Generalmente noi ci spaventiamo al suono di queste parole, che immaginiamo che la violenza sia soltanto quella che vediamo al telegiornale, magari, no? E viceversa, è parte delle possibilità di una mente umana. E può manifestarsi come senso di colpa, può manifestarsi in tanti modi e genera dolore. Quindi, giustamente, appena tu ti sei accorta che era questo che ti creava sofferenza, hai pensato che la risposta giusta è la benevolenza, la compassione. Quindi sei sulla strada giusta. Ora vedi che ancora c'hai bisogno un pochino, come dire, di dirtelo, di fare dei passi, poi resti con qualche dubbio, tipo, ma perché succede questo? Perché c'è il dolore? Quindi il Buddha parlava di questa frammentazione, no? Immaginando un fiume. Questo guardo lei, ma credo che veramente riguardi tutti. Parlava di un fiume. Un fiume, dice, immaginate un fiume che scorre con delle acque belle, profonde, potenti, e va verso il mare e porta tutto con sé. Se avete veduto un fiume quando ha una bella portata d'acqua, dice, pure se ci sono tronchi, foglie e così via, continua a scorrere, no? Dice, immaginate che però qualcuno apre dei canali lungo entrambe le sponde, che cosa avverrebbe? Che l'acqua naturalmente rifluisce attraverso i vari canali. Quindi dice quest'acqua diventa piuttosto superficiale, quindi non scorre e non porta tutto con sé. Quindi, per esempio, possiamo vedere dei ristagni, no? Immaginiamo che cada un tronco per traverso e così via discorrendo, quest'acqua perché, no? E questo lo paragonava proprio a. Noi non ci accorgiamo, ma che, con ogni perché, per come, pensiero e movimento della mente, come aprire tanti canali. Mentre invece, ecco cos'è la retta concentrazione, nasce da un impeto di compassione del cuore, nasce da un impeto di comprensione. Comprendiamo che se lasciamo tutti questi canaletti, l'acqua diventa superficiale, fuori di metafora. La presenza, questa presenza non la puoi toccare, però ha un effetto. Quando questa presenza che sta lì lo tocca, proprio lo, oggi parlavamo proprio di ricevere, no? Pienamente alla coscienza, di sentirlo in quella maniera. Ah, con l'acqua veramente abbondante, senza questi rivoletti, le cose cominciano a cambiare. Non tanto e non solo perché il dolore fisico si può cominciare un pochino a rilassare, soprattutto se è causa appunto di una tensione emotiva, mentale, eccetera, ma soprattutto perché, che altrimenti uno si piglia l'aspirina, non ha bisogno di meditare, ma il punto non è quello. Il punto importante è di capire perché è importante chiudere questi canaletti, e quindi lo fai proprio, è quello l'esercizio, è perché la compassione, la benevolenza cominciano a essere delle risposte, così come è inconscio, diciamo, no? L'elemento, per esempio, della crudeltà che emerge, della rabbia o dell'avidità, non è che tu lo vuoi, no? Che dici adesso voglio proprio tormentarmi, no? In genere uno non dice così, sì? Ma si tormenta perché. Così pure l'esperienza veramente liberante, la risposta che scioglie tutto questo discorso dal cuore, la chiamiamo benevolenza, compassione, ma è qualcosa che scaturisce, capisci? E quando scaturisce trasforma il modo di pensare, e poiché trasforma il modo di pensare, non è magari la bacchetta magica che tutto scompare in un lampo, ma sicuramente percepiamo una trasformazione che si riversa naturalmente sul fisico. Mi stai seguendo? Quindi quei piccoli passi che tu hai raccontato vanno benissimo. Adesso si tratta di piano piano prendere fiducia in questo processo. Prendere fiducia di modo tale che noi, invece di disperderci mille rivoli, riconosciamo quanto è potente ricevere momento per momento e stare ben attenti a cosa pensiamo. Non so se quello che dico può aiutare, perché effettivamente è inversamente proporzionale. Capite, questa massa d'acqua lo rende molto bene, no? Perché è quindi può correre, può scorrere e ha un suo potere. Quindi, perché è importante, almeno secondo me, insomma, nell'approccio che io ho seguito e quello che propongo, arrivare per esempio alla meditazione dei Brahmavihara, della benevolenza, della compassione, che è espansivo, no? Si tratta di estendere attraverso la presenza mentale. Per motivo che dici tu, perché è solo nel momento dell'odio che scopri la vera risposta dell'amore, no? È solo nel momento del dolore che scopri cos'è la compassione. È solo quando sei a un angolo confuso, no, che puoi scoprire la saggezza. E quando l'hai scoperto dentro e sai che sapore ha, dopo tu ti puoi applicare, c'ha senso applicarsi a estenderlo, sia nella quotidianità, nelle relazioni concrete, sia anche come pensiero. Diversamente, se non l'abbiamo sperimentato come risposta alternativa, nel momento in cui tutto sembra assolutamente chiuso, se non abbiamo visto che veramente La benevolenza e l'amore leniscono il dolore. È l'unica risposta sensata. Tutte le altre non funzionano, tutte le altre sono assurde. Dopo che tu l'hai sperimentato più e più volte e ti ha quasi stupefatto, allora sì. Perché altrimenti metta che tutti siano felici, che io sia felice. È un sentimento un po' così frivolo quasi, mi viene a dire, quando tutto va bene. Ma la mente amichevole suona così. Simpaticona, in realtà il vero amico si dice, no? Chi è il vero amico? Il vero amico non è quello che, sì, va in discoteca, ti diverti, ridi e scherzi, dopodiché, non appena hai un problema, quello ti saluta e che sono, come si dice. Quello è un amico? No, è un conoscente, sì, come quelli su Facebook. Allora noi facciamo la meditazione come quelli su Facebook, ci diamo il like. Mi stai seguendo? Quella è la mente, un po' di metta. Dopodiché funziona, è un like. Dopodiché quando emerge e non sai come giustamente dici perché, e che ne so perché? Poi c'è la psicanalisi, ma non ha importanza il perché. Se la mente si sposta, perde di vista quello che accade qui. Io tocco qui perché per me il centro un pochino di quelle cose che succedono sono un po' qui. No? E quando c'è una sconnessione, quando c'è un rifiuto, ah, com'è dura! Ha voglia di camminare sopra e sopra, che stai a fare? Ora capisci, quindi la tua domanda è molto importante, perché capiamo che questi semplici esercizi, no? Perché stiamo con una postura raccolta? Perché camminiamo raccolti? Che cos'è sto raccoglimento? Immaginate il crogiuolo, no? La pentola. Se non c'hai una pentola e tutto quanto se ne... No, capisci, con un fuoco sotto, queste cose non si trasformano, come fai a contenere queste cose? Allora ecco da dove viene la vera compassione. Quando c'è l'irrequietezza, se sto a fare il compitino, dopo un po', oddio, ma se invece scopro, aspetta un attimo, ma questa è sofferenza. E la contatto. Allora, come si fa a contattare direttamente? Avete notato come contattare direttamente? Anche pochi istanti, per contattare direttamente ti devi rilassare, ma rilassare non come quando vai a dormire, devi toccare la cosa. La devi sentire. Quindi non pensate 45 minuti, questo lo facciamo per convenzione, tanto perché altrimenti gireremmo tutti quanti, sarebbe un po' un caos. Però fate 5 minuti, 3 minuti. La meditazione è momento per momento, incontrando ciò che emerge. Certo, veniamo svegliati quando le cose si mettono male assai e non riusciamo più a distrarci. Ma tante volte ci distraiamo. Quindi me ne vado così. Ma posso fare così, no? Perde tempo, solo quando non sto in contatto, non appena mi sveglio e capisco che manco so... Cioè, come giustamente dici tu, ma perché succede questo? Perché la mente non è sotto il nostro controllo. Cerchi il corpo si tende, mi fa, perché non è sotto il nostro controllo. Tuttavia, e questa è la cosa meravigliosa che il Buddha ha scoperto, no? C'è la fine della sofferenza, c'è la fine di questa angoscia e richiede due, lo sviluppo di due, diciamo così, abilità, no? Una è una comprensione profonda di come stanno le cose e l'altra è l'amore, l'amore sotto tanti aspetti. Abbiamo detto che c'ha questi quattro aspetti nel buddismo, no? L'amore vista come amichevolezza, l'amore visto come risposta al dolore, che non è la punizione, ma è la sollecitudine, l'amore visto come congratulazione. Mi congratulo, sta andando tutto bene, cioè che bella cera che hai, no? E l'equanimità, che è il più bello di tutti, a mio modestissimo avviso, perché è questo cielo vasto, no? Immaginate il cielo che si estende su tutto, sui campi di battaglia, sui campi arati. Una cosa grande, meravigliosa, e che consente poi a queste altre tre risposte di funzionare, perché mi sto veramente allargando. Ci sono altre domande? Poi lo riprendiamo.
Ma io volevo pensare al crogiolo. Allora, prima facendo la camminata mi sono accorta che la mia mente era piena di pensieri, i pensieri non mi portavano più nell'esperienza, mi portavano lontano. E mi è venuto in mente il fatto della frammentazione, della disconnessione. quindi c'era la mia mente e c'era il mio corpo che non sentivo, camminava per i fatti suoi. Allora ho deciso di tornare a fare l'esperienza della camminata, nel senso che mi sono proprio cercato di immergermi nel corpo senza dare i nomi, non so come dire, senza dire il piede sinistro, dentro. Dal primo momento è stato di sorpresa perché i pensieri sono scomparsi. Sì, esatto, sono scomparsi e la sorpresa è stata che l'attimo prima gli avevo dato un'importanza gigantesca al punto che mi avevano portato via. Questo mi è un po' spiaciuto, cioè mi ha un po' disorientato, no? Perché è come se avessi dato importanza nel posto sbagliato, come dire. E però nel frattempo mi sono detta, ma dov'è finita la testa? La connessione, adesso non ho fatto tutti questi ragionamenti, però ho pensato, ma dov'è la connessione con la mia mente? E allora è come se ci fosse, ma come se fossero rimasti in silenzio i pensieri. Cioè, non vuota, un po' vuota, questo può essere, ma in silenzio. E a quel punto mi chiedevo se l'esperienza della povertà, non so come dire, del poco, che non c'è poco poi alla fine, sia importante come cosa.
Non lo so, è importante?
No, nel senso che non so, perché è proprio bianco e nero, cioè i pensieri sono pieni di cose, l'esperienza è quella lì.
È molto semplice. Sì, dunque quello è il sapore della presenza mentale. Il sapore della presenza mentale semplifica il campo, cioè il conoscere. Infatti ve lo dico come lo dicevano i miei maestri della foresta thailandesi, hanno un modo che è molto più diretto. I sutta sono analitici, tipicamente indiani. Questa era gente che magari faceva il pastore dei bufali, cioè, quindi parlava molto più come parlo io dentro di me, no? Ci sono solo due cose, no? C'è Buddha, ciò che il conoscere, il Dhamma. Cioè, conoscere il fatto. E cos'è il fatto? Il fatto è ciò che si vede, si ode, si tocca, si annusa, si sente nel cuore o si pensa. C'è questo. C'è questo. E un'altra cosa importante che potreste aiutarvi per mettere a fuoco questa connessione con l'esperienza, è anche una piccola frase che dice c'è questo, chiamatelo questo, c'è questo, si sente così, è solo questo, è questo. Per esempio, se tu chiedi a una persona che ti interessa, no? Come stai? Dopo ti devi aspettare che quello te lo dice, no? Lo ascolti, quello magari sai come, ma tu però siccome gli vuoi bene, ti interessa, un po' segui, però vedi se ha la faccia stanca, se c'ha la faccia allegra, ti puoi accorgere al di là delle parole che dice, mi stai seguendo? Quello che ti importa, e allora capisci come sta la persona, pure quando non te lo rigeneri, le persone ti rispondono sempre un po', un periodo, sai, vagamente, ma tu se gli vuoi bene, lo guardi, lo ascolti, ti accorgi, stai seguendo? Quindi noi crediamo che la mente siano i pensieri, cioè le chiacchiere, ma non è così, non è così. Il citta, quello che chiamiamo la mente cuore nel buddismo, quello che è un fondamento della consapevolezza, ciò che andiamo a riconoscere, è lo stato del cuore, come quando guardi la persona e ti accorgi se è stanca, se ha gli occhi luminosi, capito? Ti accorgi come stai. Quindi in un certo senso quando ascoltiamo il cuore o la mente è quello che stiamo facendo ed è silenzioso, dobbiamo stare zitti dal punto di vista della discorsività e ci accorgiamo, sentiamo direttamente. Quel sentire direttamente, hai ragione tu, è molto spoglio, non c'è bisogno. All'inizio è strano perché noi abbiamo l'idea che la mente siano i pensieri, ma questa è un'idea molto occidentale. Ma non è così, nel Satipatthana Sutta, cioè nell'insegnamento del Buddha su come coltivare la consapevolezza, ci avete presente questo insegnamento, si chiama Sati, presenza mentale, Pattana, cioè sostenere, fondare, no? Sai che è diviso in quattro aree, giusto? E questa terza area a cui puoi prestare attenzione è proprio lo stato del citta. È veramente simile a quello che ti sto dicendo di quando tu chiedi all'amico come stai. Dopo ti devi stare zitto, se glielo racconti tu, no. Ma anche quella a volte ti racconta tutta una storiella. Tu però sotto la storiella, quando ascolti, puoi dire: sei tanto preoccupato, amico mio, sei tanto ansioso, vero? Mi stai seguendo? Oppure sei tanto arrabbiato, oppure oh, sei felice, sei calmo, sei allegro, mi stai seguendo? Quindi questo è riconoscere lo stato del cuore, non i pensieri. I pensieri ci possono aiutare, se per esempio abbiamo un nugolo torna, eccetera, come ha fatto l'esempio la nostra amica lì, perché tu, se ascolti bene a cosa stai pensando, ti puoi rendere anche conto a volte se è un pensiero costruttivo o distruttivo, se vale la pena di pensarlo oppure non vale la pena. Però a parte per questa valutazione rapida, immediata, no? Non ci occupiamo, diciamo, dei pensieri, ci occupiamo dei pensieri dal punto di vista della loro qualità etica, non tanto del loro contenuto, perché per esempio la partita di calcio, no? Io posso pensare alla partita di calcio. Se fosse per me sarebbe un pensiero abbastanza neutro, non sono un tifoso di calcio. Per un altro, pensare a quello che ha fatto la Roma può essere una cosa di avidità, cercare qualcosa di eccitante, può essere connotato da cioè, è inutile che te lo dico. Quindi in sé hai proprio ragione, no? Quel silenzio rende tutto molto semplice. Buddha conosce il Dhamma. Vedete che non c'è nulla di molto personale. Mi riaggancio a questo punto che tu hai detto, no? Del vuoto, che il vuoto, non, attenzione, non è un vuoto non significativo, mi stai seguendo? Non è un vuoto non significativo come quando la mente, a volte uno pensa alla quiete, ma quella non è vera quiete, che non capisci niente. Tu, se il vuoto, se c'è un vuoto di impedimenti e quindi la mente è vuota, ma percepisci un senso di piacere, no? Di gioia, di pace, percepisci che il cuore non è in pace, è teso, vuole qualcosa, allora diventa veramente bello. E di nuovo riprendo la figura dell'amico, perché è questo che stiamo imparando a sentire. Che vuol dire l'amico? Stiamo cercando di evocare, non lo possiamo costruire con la volontà, ma possiamo tendere a a quel bello spazio amichevole che dice: oh, guarda, mi pare un poco. Se invece non abbiamo un vero amico, chi è quello che non è un vero amico? Lo riconoscete tutti? È quello che magari ci loda, ci blandisce quando esibiamo un comportamento che si è al top. Dopo, quando siamo un po' stupidini, cioè nel momento in cui esibiamo tutte le nostre peggiori caratteristiche, ci ondoliamo da tutte le parti, eccetera. Vero, non ci sopporta, manco l'amico, mi stai seguendo? Quindi quello è un amico, può essere un amico, ma non è sufficientemente forte. Quindi quando noi sviluppiamo, ecco perché cosa c'entra la vera concentrazione. La vera concentrazione, immaginate questa parola non come noi immaginiamo concentrarci, immaginatelo come si dice nella chimica quando per esempio una soluzione concentrata, no? Ad esempio se tu metti in poca acqua molto sale, è qualche cosa di denso, non è vero? Se invece è tutta una brodaglia, cioè, non si. Quindi in quel senso, e quindi quello che viene concentrato, che viene compatto, è un senso di comprensione, è un senso di ricettività, oppure un senso di compassione. Mi stai seguendo? Ecco perché è così importante la concentrazione. Perché il vero amico, virgolette, no, interno, che noi generiamo, deve essere molto più affidabile dell'amico fuori, se non altro perché l'amico fuori, pure il marito, la moglie, il compagno, magari 8 ore al lavoro se ne va, non ci vede, ma noi, cioè, capisci, stiamo sempre, che a meno che non ci droghiamo, non ci alieniamo, perfino quando dormiamo sogniamo. Mi stai seguendo? Quindi è molto più difficile evadere se stessi. Oddio, ci proviamo in tutti i modi, più o meno belli. Però noi ci dobbiamo, capisci perché l'amico, diciamo, interno, la meta interna, l'amico interno deve essere assai più, a Roma si dice, cioè deve avere gli attributi, diciamo, molto di più che non l'amico esterno. Perché noi siamo sempre 24 ore su 24 con questa roba, capito? Metti che un giorno di meditazione, vabbè, ritiro, tanto te ne torni a casa. Ma la vita non è un pranzo di gala, come diceva, mi sembra Mao a proposito della rivoluzione. Mi è sempre piaciuta questa citazione, la rivoluzione non è un pranzo di gala. A me piace tanto proprio, perché la trasformazione interiore, il lavoro interiore è una rivoluzione. Vi accorgete o no che non è cogliere le margheritine? Ma ciò non toglie che non è una rottura di scatole. Non è un pranzo di gala. Ma per esempio a me i pranzi di gala non mi piacciono granché. Mi stai seguendo? Quindi il fatto che l'amico interno deve tirar fuori lo spessore, deve tirar fuori una concretezza, cioè qualcosa che ci convince, questa è la meta. Poi dopo il modo in cui la sosteniamo, meditiamo, dopo vi è facilissimo, ma la cosa più importante è cominciare a connetterci con questa qualità. E questa qualità scaturisce nel momento in cui molliamo tutte le altre sciocchezze collaterali e scopriamo che se non riusciamo a ricevere qualche cosa che sembra stupido, sbagliato, bruttino, no? Sono cavoli amari, perché poi quella cosa rifiutata, chiamiamola cosa, può essere un'esperienza, quella cosa rifiutata torna, 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 torna e diventa sempre più potente. Vi posso raccontare un piccolo aneddoto? O c'era una domanda impellente? Siete curiosi di sapere? Allora, non è veramente un aneddoto sbagliato, è un racconto che sta da qualche parte. Diciamo così, nella letteratura pali. La letteratura pali è un po', diciamo, sì, ha tanti aspetti. Alcuni sono insegnamenti filosofici, altri tecnici molto precisi, altri invece sono più come i raccontini che servono a mettere in luce qualche aspetto, quindi sono un po' mitici. E uno di questi ha a che vedere col fatto che, sapete, ci sono questi deva, che sono come degli esseri molto belli che vivono in palazzi stupendi. E amano la bellezza, la bontà, quindi francamente hanno questi, diciamo, si sono raffinati. Sono raffinati. C'è questo bellissimo palazzo, c'è il re degli dei, e un giorno il re degli dei entra in palazzo e scopre che sul suo trono si è seduto un orrendo yakka. Questi yakka, lo dice il nome stesso, come degli orchi. Io me li immagino un po' cocchiatti, così, di cattivo odore, con un naso un po' aggappato. E la caratteristica di questi è che tendono a essere piuttosto rudi, piuttosto volgari, piuttosto rozzi, piuttosto irritati, soprattutto per un deva. Immaginatevi chi di voi ha visto Il Signore degli Anelli, o ha letto Il Signore degli Anelli, sapete, gli elfi. Immaginatevi un elfo che vede un orchetto. E lui stava su questo trono, no? E non si voleva smuovere, no? Non mi ricordo adesso, mi sto un pochino inventando, francamente, ma insomma diceva e questo re degli dei, la prima cosa che fa è guardie, cacciatelo, fatelo. E più lui comincia a dare ordini a destra e manca, questo diventa grosso. Diventa grosso e l'odore è ancora più cattivo. Allora lui comincia a dire: tu non hai. Insomma, c'è tutto Napoli. Più questo re degli dei cerca di fare qualche cosa per schiodarlo da lì, più questo diventa grosso, diventa brutto, diventa puzzolente. No? E più la tensione generale nel palazzo cresce, quindi alla fine anche questo bello e raffinato mondo degli dei comincia un pochino a sembrare un po' meno raffinato, e quindi perfino questi raffinati dei cominciano a pensare a qualche parola non proprio simpatica, comincia la loro aplomb, comincia a essere un pochino scosso, quindi il tutto comincia a degenerare, sta per nascere una baruffa. E non ricordo più chi, se è un pensiero del re degli dei che hai ascoltato l'insegnamento del Buddha, eccetera, o subentra qualcuno che glielo consiglia, che comincia a rivolgersi a questo yakka seduto sul trono con grande gentilezza, con grande amicizia. Oh, caro yakka, sei venuto a trovarci. Come va oggi? Grunt. Oh, davvero? E piano piano lo vediamo che si rimpicciolisce, no? Poi, ma guarda che orecchie simpatiche che hai. Cioè, stai comodo, vuoi una bibita? E lui diventa un poco più piccolo. Sapete come va a finire, no? Che piano piano, piano piano, piano piano, scompare. Quindi traetene il succo che volete, a me mi divertono molto, probabilmente l'ho un po' abbellita, comunque sono certa di aver letto che è veramente questa storia del yak. Questo che vuol dire? Che la gentilezza amorevole, no? L'amicizia del cuore, la metta, il senso dell'umore, tutto quello che associate, perché non è un unico sentimento, è un po' una costella, ecco perché l'ho chiamata la mente amichevole, no? È un'attitudine, è una relazione. Non è uno stato così che piove dal cielo o che tu c'hai. Io sono pieno di metta. Grazie al cavolo. Io no. Io no. È una relazione, no? Volevo citarvi, ma oggi è il giorno delle citazioni. Stavo leggendo prima di venire qua un saggio di un psicologo sociale che si chiama Zamperini e insegna a Padova. Questo non c'entra niente col buddismo, è una persona anche impegnata politicamente, insegna all'università. E questo testo veramente mi ha ispirato molto perché il titolo è diciamo, un saggio circa la solidarietà e l'indifferenza. In particolare, questo è uno studio, vari studi effettivamente condotti su questi aspetti così cruciali, no? La solidarietà o l'indifferenza dello spettatore, particolarmente studiati in situazioni di emergenza, come per esempio le atrocità collettive. Quindi hanno studiato che cosa spinge, come mai si sono chiesti questi studiosi, psicologi, eccetera, di vario orientamento, no? Si presta soccorso anche allo sconosciuto in una situazione di disagio, magari perfino a rischio, perché nelle atrocità, quelle che vengono chiamate atrocità collettive, generalmente o perché c'è una guerra in corso, o perché c'è un potere oppressivo che discrimina qualcuno, quindi magari aiutare il fuggiasco, faccio per dire, o per salvaguardare la persona, se non altro rischi il tuo benessere immediato, alla peggio, 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 puoi rischiare grosso, eppure in tutte le situazioni gravi, sempre, e questa è una cosa molto bella su cui riflettere, sempre si scopre che all'improvviso in tutte queste calamità, no, salta fuori qualcuno che fa queste cose molto belle, che dà una mano, no? E quindi hanno provato a studiare. E Zamperini, per farvela breve, mette un pochino in questione i vari dati, perché dice che la maggior parte degli psicologi vanno a cercare in qualche modo la personalità. No, come se esistesse la personalità del soccorritore, si cercano di trovare le motivazioni, le giustificazioni, come se, lui dice, esistessero, la società fosse fatta da tanti atomi, lui dice, no? Gli individui fossero tanti atomi che compongono la società e quindi l'ideale sarebbe studiare che cosa può aiutare a rendere l'uomo empatico, compassionevole, altruista, quali sono le caratteristiche, dice, in modo. Lui dice una frase bellissima, no? Dice quasi nell'idea che dagli atomi egoisti potremmo passare a una società di atomi altruisti, no? Io aiuto te, tu aiuti me. E dice certo, non è del tutto errato immaginare per esempio che a scuola o nelle famiglie, eccetera, ci possa essere, no? Una qualche forma di educazione, di aiuto. Però lui dice alla fine, per farvela breve, no? Lui dice proprio questa idea appunto della solidarietà, perché per me è molto bello tradurre metta come solidarietà, perché questo per me è, con parola moderna, che la solidarietà sia qualche cosa di insito in un individuo, cioè l'individuo solidale e quello non solidale. Per esempio, lui fa un esempio bellissimo, no? Che ti fa capire molto bene il suo punto di vista, quando parla, naturalmente uno dei casi che hanno studiato molto è durante la persecuzione degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, i casi, e sono stati più di uno, di persone, a volte interi villaggi, che magari non si sono ribellati in una maniera visibile, ma sottobanco sotto sotto hanno fatto di tutto con piccole, grandi azioni per aiutare. E questi non erano ebrei, quindi in un certo senso aiutavano l'altro. Questo è molto importante, aiutare, la solidarietà, aiutavano la gente che non erano loro parenti, facente parte della loro necessariamente religione o gruppo, no? E lui dice, ma dice, per esempio, uno dei più famosi è il famoso appunto Schindler, vi ricordate? Quando tu vai a vedere come ha vissuto questo, cosa pensava, fino al momento in cui poi ha fatto quello che ha fatto, dice Zamperini, di tutte le caratteristiche che sembrano, questo proprio era un donnaiolo, faceva i fatti suoi, sembrava proprio uno che, no, che gliene importava, eppure, no? Infatti lui dice una cosa che sembra, proprio viene quasi dal canone Pali. Lui dice una cosa, invece di immaginare, no, l'individuo, diciamo, buono, onesto, solidale, che quindi compie un'azione solidale perché sono morale, solidale e buono, immaginiamo il contrario. Immaginiamo che è l'azione, cioè che è come tu agisci, che a posteriori ti fa sentire in un certo modo, e quindi lui dice molto interessante tramite queste, come dice, come l'occasione fa l'uomo ladro, l'occasione fa l'uomo compassionevole e soccorritore. Dopodiché lui dice ci sono persone che loro malgrado, al di là della loro personalità, al di là di quello che loro credevano, al di là di loro, per esempio io ti ho nascosto e ho pensato che finiva lì, e dopodiché io devo mentire per coprire quello che ho fatto. E si ritrovavano persone che non avrebbero mai rubato o mentito a rubare e mentire, ma naturalmente rubano e mentono con la coscienza di fare qualche cosa di utile. Mi stai seguendo? Quindi lui dice: alla fine loro proteggono quello che hanno scoperto sostanzialmente. Generano un sentimento, un pensiero solidale, semplicemente perché hanno imbucato quella strada. Allora, questo è esattamente il modo in cui il Buddha ci invita a pensare al karma. Ecco perché questa frase. E quindi dice: invece di immaginare questa società composta da atomi egoisti che dovrebbero diventare atomi altruisti, vediamo se ritrovo la frase perché lo dice molto bene. Ecco. Senti che bello, dice la solidarietà non è una fugace, sebbene pubblicamente benedetta, stretta di mano tra due atomi, ma una forma di socialità, un modo per stare insieme. C'è una relazione. Così pure quando parla della violenza o dell'aggressione, lui dice: un conto è pensare alla violenza, all'aggressione come un istinto che sta dentro di noi, ne aliena. Cioè, l'aggressione non ha a che vedere con la biologia. Fare del male a un altro è nostra prerogativa. Lo scegliamo e lo motiviamo per una serie di costruzioni sociali. Quindi dice, così come la violenza non è l'istinto che sta dentro un individuo che esce fuori, ma la violenza è una relazione, è sempre una relazione, un rapportarsi a qualche cosa che è violento, intrinsecamente. Così la solidarietà è una relazione fra qualcosa. Certo, poi, come dire, retroattivamente mi fa sentire in un certo modo, quindi è molto più probabile che avendo provato uno o due volte, no? Come dire, da cosa nasce cosa? Infatti il Buddha dice proprio questo, no? Dice, l'agricoltore è agricoltore perché coltiva i campi. È il coltivare i campi che lo rende agricoltore. Mi state seguendo? Non è che c'è l'agricoltore e quindi coltivo il campo. Sono un ladro e quindi rubo. Rubo. E nella misura in cui mi identifico con questa cosa, no? E dico sono un ladro, continuo a rubare. Quindi ecco perché è così bello questo vedere la solidarietà come una relazione. Perché è qualcosa che fresco, in modo nuovo, si può, diciamo sì, ricostruire, far emergere in qualunque momento. E nel buddismo si dice che le azioni non sono soltanto quelle che tu fai fisicamente col corpo oppure con le parole, ma anche col tuo modo di pensare. Quindi, Immaginiamo così che per motivi X, perché appunto è anche molto interessante che lui alla fine decostruisce molte delle giustificazioni, razionalizzazioni, spiegazioni del perché un bel giorno Caio in quel momento ha dato una mano a Sempronio. Anche perché lui dice una cosa pure molto bella, no? Che io concordo perché l'ho ascoltato spesso. Dice, quando vai a intervistare queste persone che hanno fatto dei gesti solidali altruistici, che tutti quanti pensano che eroi, che bravi. In genere questa è gente che non pensa affatto di aver fatto qualcosa di particolare e generalmente dice sempre: che altro dovevo fare? No, l'ho visto, stava là, avevo questa possibilità, no? Cioè aveva la possibilità di farlo e l'ha fatto. Quindi il Buddha proprio parla del fatto che ci sono, parla di radici, no? Radici nel senso che sono come da cui provengono determinate azioni, cioè le motivazioni. C'è la motivazione della solidarietà, ma c'è anche la motivazione dell'egocentrismo, del salvare te stesso a scapito di quell'altro. Quale vince? Ah, ci sono tante forze in gioco. Quindi nel coltivare metta, nel coltivare la solidarietà come forma anche di pensiero, dobbiamo sempre immaginare, non a cercare, ma una relazione, una relazione. E quindi oggi abbiamo cominciato a vedere, no, che questo tipo di relazione, di questo tipo di, diciamo così, di apprendimento che noi abbiamo fatto nella nostra vita su cosa significa essere ricevuti come amico o anche ricevere come amico, ce la ritroviamo in meditazione. Noi pensiamo di essere soli con noi stessi, no? A generare questo o quello, ma in realtà che cos'è che sperimentiamo? Sperimentiamo qualche cosa che abbiamo acquisito in una relazione. Capite? Quindi anche quando siamo soli nella foresta, no? Nella giungla, praticando la meditazione, i pensieri che usiamo sono una lingua, un linguaggio. Per esempio, io penso in italiano, penso anche in inglese, a volte penso un pochino in pali. Che cosa sono questi pensieri e questo linguaggio? Sono le frasi che mi hanno detto altri, no? E quali altri? Altri con cui io ho una relazione particolare, per esempio. Il Pali perché mi interessa questa cosa, l'inglese. Quindi i sogni addirittura sono costruiti con pezzi di rapporti, di relazioni, di qualche cosa che, no, non avviene nella testa. I sentimenti sono nostri? Sì e no, sono nostri nella misura in cui vengono vissuti qui e tu puoi dire sì, è vero, no? Ma sono sempre frutto, cioè in altri termini, non esisterebbe il termine rabbia o il termine bontà o il termine, tutti questi termini che noi usiamo, se noi li immaginiamo come cose che stanno qua, capito che intendo? Stanno qua, a un determinato momento tu devi imparare, quando parliamo di abbandonare, no? Come se fosse una cosa e tu la devi scacciare, ma abbandonare è diverso, abbandonare vuol dire immagina che tu cammini. Perché pensare è come camminare. Mi stai seguendo? Tu pensi vuol dire intendi. Tu cammini. A un certo momento puoi girare a destra o a sinistra, non puoi girare contemporaneamente a destra e a sinistra, mi stai seguendo? Oppure puoi fermarti o andare indietro o andare avanti. Quando tu cominci a vedere che non è che i pensieri vengono e se ne vanno, come se fossero cose, foglie morte o marziani, ma sei tu che stai a pensare. E quindi quando pensi, tu puoi pensare da una parte o dall'altra, o ti puoi stare zitto e fermo. Capisci? Quando cominci, grazie alla presenza mentale, a percepire i pensieri, il pensare, non i pensieri, come una relazione, come un parlare ad alta voce, diciamo così, con qualcuno, no? Sì? Cominci anche a capire perché il Buddha diceva, tu puoi scegliere da che parte andare. Ovviamente puoi scegliere se sei in contatto col desiderio di base. Se invece tu semplicemente ti limiti a soffocare, per esempio, il pensiero rabbioso e cercare di avere un pensiero gentile, a volte non succede. Perché? Perché dentro c'è una risposta irritata. Quindi è quella risposta irritata che devi comprendere, quella risposta irritata che ha bisogno dell'amico. Quindi ho mischiato un pochino di cose, ma spero che non vi abbia confuso il duplice piano, no? Noi siamo abituati a percepire il mondo interno come qualcosa di terribilmente privato. Questo è un problema grosso quando veniamo alla meditazione buddista, perché poi non riusciamo a capire, no? Come all'improvviso io dovrei estendermi fuori. Allora, avete molto sonno? Posso aggiungere una piccola cosa? Allora, in realtà io volevo leggervi una piccola. Ecco, anche questa è una parabola, che a volte le parabole aiutano. Questo è un breve discorso del Sanyutta Nikaya che è molto famoso perché è la parabola degli acrobati, forse la conoscete questa parabola degli acrobati, perché, ed è famoso perché in una maniera molto sintetica parla proprio di questo rapporto io-tu, che è così fondamentale perché è fondante non soltanto del nostro linguaggio, cioè in tutte le lingue c'è cioè io e tu, anche nelle lingue che hanno l'ellissi del soggetto. C'è un modo di intendere l'esperienza qui e l'esperienza lì, sì? Io e te. E spesso, no? Non si capisce in che modo Satipatthana, la pratica della consapevolezza, che sembra essere una cosa tutta qui, cosa c'entra con lì, cosa c'entra con l'altro. Oppure pensiamo alla compassione, pensiamo alla generosità, pensiamo alla benevolenza e immaginiamo che sono le azioni che io compio lì. Allora poi dico, beh, le devo rivolgere a me, ma non funziona perché a chi le stai rivolgendo? Se io guardo qua dentro, cosa trovo? Io personalmente trovo le ossa, trovo gli organi, trovo l'intestino, trovo, poi trovo la pelle, che trovo? Niente, che c'è qua dentro? Niente. Sì? Quando comincio a parlare cioè, la mente, cos'è la mente? La mente è un campo di relazioni. Costantemente in movimento, costantemente aperto. Non so se questo vi appare così chiaro, che è un campo di relazioni costantemente aperto. Quando fate la camminata, no? Dice, ma io poggio il piede, alzo il piede, poi io mi fermo, poi io provo. Ma se tu veramente sei attento, può esistere il camminare senza la terra su cui cammini? E ci avrebbe senso parlare di terra senza dei piedi che lo calcano? Mi state seguendo? Il nord è nord? O il nord c'è perché io sono seduto qui e penso in testa a me? Quindi l'abbiamo detto, la coscienza, che coscienza, citta, mente, è sempre un modo per parlare di questo conoscere. Questo conoscere non è fisso, è un punto illimitato. Se non c'è il mondo, come può esserci coscienza? Ma se non c'è coscienza, quale mondo appare? Se non ci sei tu, come posso esserci io? Ma se non ci sono io, come puoi esserci tu? Certo, ragionando posso dire, no? Posso morire, per esempio, io morirò, me ne andrò e resterai tu. Ma sicché questa è soltanto un'ipotesi, mi seguite? È un'ipotesi nel qui e ora, nell'immediato. Io non posso sperimentare una situazione in cui io non ci sto e ci stai tu. Naturalmente posso sperimentare il contrario, per esempio c'è la presenza e nella presenza, nella coscienza, qui e ora può emergere il ricordo, no? La percezione soggettiva del tu. A volte si dice, no? Che più la persona è lontana fisicamente, più è presente nel cuore. Sì? Quindi. Oh, per chi di voi è nuovo, io traduco qui, a un certo momento si parla di Satipatthana, infatti questo sutta è interessante perché sta in un capitolo di questa raccolta dedicato a Satipatthana. Per Satipatthana si intende l'insegnamento, il modello, chiamiamolo, lo schema che il Buddha dà per la coltivazione della presenza mentale. E ricordatevi, ve lo ricordo, che quando si parla di Satipatthana, si parla dei quattro Satipatthana, cioè i quattro ambiti in cui il Buddha suddivide per semplicità tutte le possibili quali, forme dell'esperienza che noi dobbiamo contemplare. Ve le ricordo? il corpo, cioè l'esperienza fisica, che sono i quattro elementi, l'esperienza del piacere, del dolore, della neutralità, quindi cioè il mondo della tonalità affettiva di un'esperienza. Questa pure dobbiamo contemplare con consapevolezza. La terza, l'abbiamo detto, è il mondo del citta, del cuore. Quindi possiamo contemplare il cuore quando è dotato di desiderio o quando il desiderio è assente, quando è dotato di avversione, odio, o quando non c'è, quando è dotato di illusione e quando invece non c'è l'illusione, cuore vasto e così via discorrendo. Il quarto, il più interessante di tutti, si chiama i Dhamma. Cosa contempliamo in questo quarto gruppo? Quello che dicevi tu, e cioè le costruzioni mentali. Allora abbiamo i cinque impedimenti, che sono costruzioni mentali, chiamiamoli pensieri, che vanno a detrimento mio, si dice nei sutta, vanno a detrimento mio, a detrimento tuo, a detrimento mio e tuo. Sembra un balletto, una tiritera, in realtà questo è il modo standard in cui nei sutta si parla della relazione. Cioè, si dice, no? Quando ricerchi il bene, no? Ricerco il bene per sé, il bene per l'altro, il bene per sé e per l'altro. Questa non è una tiritera. Questo significa che c'è qualcosa che accade qua, c'è qualcosa che accade là, e poi se fosse solo questo, cioè se il livello fosse solo io e tu, troveremmo un conflitto irrisolubile. Non è vero? Quando tu non riesci a vedere oltre l'io e il tu, la coperta è spesso sempre troppo piccola. A volte noi abbiamo, ma il mio interesse può non coincidere col tuo interesse. Ma io mi sporgo ad aiutare te e dimentico il mio. Vi capita mai? Guardate quanto mi sto affaticando con questi movimenti. Io li faccio esternamente perché accadono dentro. E invece c'è questa terza possibilità, che è quella matura, che è quella dove veramente la consapevolezza ti porta. Ed è qualcosa di magico e meraviglioso di quando veramente sei consapevole. Scopri che non ti devi sporgere fuori. Quando, dice, quando è libero dagli impedimenti, può vedere qual è il bene suo, può vedere qual è il bene tuo, può vedere qual è il bene mio e tuo, che è una meraviglia. Adesso leggiamo finalmente il sutta. Allora, una volta il beato dimorava tra i Sumba, non so chi siano i Sumba, è un popolo, in una città chiamata Sedaka. Lì il beato si rivolse ai monaci dicendo: una volta c'era un acrobata che fissò a terra il suo palo di bambù e disse alla sua assistente Medakatalika: vieni cara Medakatalika, arrampicati sul palo di bambù e sali sulle mie spalle. Sì, maestro, rispose, e arrampicatasi sul palo montò sulle spalle del maestro. L'acrobata disse poi: tu bada a me, Medakatalika, e io baderò a te. Proteggendoci a vicenda, questo verbo raccati, custodendo, badando, facendo attenzione l'uno all'altro, dimostreremo le nostre abilità, ci guadagneremo un compenso e scenderemo sani e salvi dal palo. L'apprendista rispose: non è questo il modo migliore, maestro. Tu bada a te stesso e io baderò a me. Così, se ciascuno custodisce se stesso, protegge se stesso e bada a se stesso, dimostreremo le nostre abilità, ci guadagneremo, diciamo, qualche cosa e scenderemo sani e salvi dal palo. È così che si fa, osservò il beato, come dice l'apprendista. Allora, ecco qui. Questo termine, questo verbo, raccati, che qui posso tradurre proteggere, custodire, badare, prendersi cura. Proteggerò me stesso. Con questa motivazione bisognerebbe praticare la meditazione di consapevolezza. Custodirò me stesso. Proteggerò l'altro. Con questa motivazione bisognerebbe praticare la meditazione di consapevolezza. Prendendoti cura di te stesso, ti prendi cura degli altri. Prendendoti cura degli altri, ti prendi cura di te stesso. E in che modo monaci si custodiscono, si proteggono gli altri proteggendo se stessi? In altri termini, quando io sto qui seduto, che non faccio nulla per voi e pratico la meditazione di consapevolezza, quindi custodisco me stesso, in che modo sto proteggendo gli altri? Risposta. Con la pratica, lo sviluppo e la dedizione alla presenza mentale. Cioè, il Buddha sta dicendo che la pratica, lo sviluppo e la dedizione alla presenza mentale è un modo di proteggere gli altri automaticamente, diciamo implicitamente, mentre proteggi te stesso. E in che modo, monaci, si protegge se stessi nel momento in cui custodisco e proteggo l'altro? Con la pazienza o tolleranza, con la non violenza, ahimsa, con la benevolenza o amicizia, metta, e l'empatia. Quindi prendendoti cura di te stesso, ti prendi cura degli altri, e prendendoti cura degli altri, ti prendi cura di te stesso. Io penso che più esplicito di così non si può. Solo che a volte, ecco che quello dice molto chiaramente, cioè quando tu ti siedi a meditare e cerchi di comprendere cosa stai facendo, perché lo stai facendo, in che consiste la benedetta presenza mentale, questa è la motivazione che il Buddha dice, questa te la devi ricordare, questo devi pensare, questo devi capire. Perché parla di custodire e di proteggere? Da cosa? Ricordate, chi di voi un pochino ha letto i sutta o è venuto altri ritiri, che una delle figure, delle metafore, diciamo, di questa benedetta consapevolezza o presenza mentale è quella del custode o del guardiano di una città. A volte è visualizzato come un pastore delle vacche. Cioè è qualche cosa che non si limita a osservare così per sapere di che si tratta, ma che ha una premura. E cosa fa, dice il guardiano della città, il custode di una città, guarda bene bene chi va e viene, perché tiene fuori i nemici e fa entrare gli abitanti della città, quindi c'è un potere di discriminare. Quando sei mentalmente presente, puoi fare una cosa meravigliosa, cioè tutto quello che emerge e che appunto potrebbero essere anche, non abbiamo solo le radici sane e salutari, a volte abbiamo pure quelle non salutari. Vero? Che cosa accade? Invece di ignorarle, di reprimerle o di sputarle addosso agli altri, questa nostra custode si riconosce quello che sta avvenendo e se ne prende cura, cioè fa sì che qualunque emozione, pensiero, attitudine, no? Se ne sta tranquilla, ma cioè sì, tu hai il modo, no? Di poterla vedere chiaramente. Puoi decidere di non proseguire su quell'onda, puoi decidere di lasciarla cadere, puoi deciderla semplicemente di ascoltarla silenziosamente. In altri termini, hai una scelta. Quindi non ferisci il tuo cuore, ti protegge da cosa? Ma dalla distruttività. Ti protegge, no? Vedi, la presenza mentale ti protegge perché se uno non è presente, come spesso non siamo presenti, il tipico modo di rispondere al dolore, alla frustrazione, a quello che non va, qual è? Beh, ognuno c'ha la sua, ma in genere nessuno ci ha insegnato che il modo migliore per rispondere alla frustrazione è accogliendola con gentilezza, è vivendola con calma, è avendo compassione. In genere, io ricordo da ragazza, mi attaccavo alla bottiglia quando le cose non andavano. Questo era il mio modo. Oppure facevo un po' la spaccona, cercavo così di nel tipo gioviale, dopodiché gioviale oggi, gioviale domani, il dolore si accumula e non visto, no? E un giorno magari qualcuno ti dà una piccola spintarella e tu rispondi con violenza. Cioè, come sono violento? No, non è come sei violento, come hai sofferto e non ti sei mai accorto, il Buddha direbbe, della prima nobile verità. Prima nobile verità è che c'è dukkha, che male c'è? Non ottenere ciò che si desidera è dukkha. Allora, che vuol dire abbracciare? Abbracciare vuol dire che piano piano questa presenza mentale dice: aspetta un po', basta sciocchezze, fermiamoci qui. Sì? Oppure la presenza mentale ti protegge in innumerevoli modi che non voglio elencarvi perché Lo scopo di questo ritiro sarà vedere in che modo custodiamo noi stessi durante il giorno, non lasciandoci in preda a cose inutili, non perdendo tempo, coltivando ciò che è sano, e in un modo infinito. E quindi in che modo protegge la... Beh, è così evidente, guarda, basta chi di voi un pochino comincia a essere un po' più presente a se stesso e si trova in un ambiente normale, non parlo di gente cattiva, parlo solo di persone poco consapevoli. Vi accorgete come pesano? Perché tu percepisci la loro irrequietezza, percepisci la loro scontentezza, percepisci la falsa felicità, percepisci tutto l'accumulo della sofferenza, dell'ignoranza, dell'odio, che magari non è esternata sotto forma di ma la percepisci, ti si appiccica da tutte le parti. Quindi se non geni, ecco qui l'importanza. A questo punto proteggo l'altro, in che modo? Il primo, infatti, menzionato è la pazienza. Che cos'è la pazienza? Ma se tutti sono belli, buoni e cari, che me ne faccio della pazienza? La pazienza, mi diceva, era molto bella la definizione che dava il mio maestro a Gensu Cito. Tu devi voler essere paziente. E che vuol dire? Cioè, è togliersi la scorza e sentire quell'irritazione. Tu vedi qualcuno e si comporta in una maniera che non ti piace. Bru 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 bru, fermati, la presenza mentale ferma la reattività. E tu senti semplicemente l'irritazione. È come una puntura di spillo. Se invece non fai questo, cosa pensi? Non c'è benevolenza. Pensi, Caio è cattivo, Caio sbaglia, Caio non dovrebbe fare così. Cioè, in altri termini, coltivi malevolenza, precludi la metta. Quindi ora capisci che la pazienza non significa che ti piacciono tutti o che ti piace ancor meno tutto quello che fanno, ma ci può essere benevolenza. Capite la differenza? Ci può essere buona volontà, ci può essere pazienza. In altri termini, ti fermi al mero fastidio e siccome piano piano hai imparato, ecco perché servono i ritiri, hai imparato a tollerare questi fastidi come qualcosa che sorge e cessa, fa parte della vita. Capito? Piano piano questa tua pazienza cresce, questa tua compassione cresce, non perché sei mistico e buono e vuoi avere compassione, semplicemente perché hai due spalle larghe dentro di te. Mi stai seguendo? Spalle larghe? Non stai a dire, che fastidio! Che fastidio, ma c'è gente che stermina un altro popolo per il fastidio. Ve ne accorgete cosa sta succedendo? Quando noi diciamo l'intolleranza, noi pensiamo che l'intolleranza è una cosa intellettuale. L'intolleranza è dentro, eh? Cioè le persone che reagiscono con odio, con rabbia, con avidità, con mancanza di generosità, perché lo fanno? Perché dentro non sono capaci, perché appena sentono qualche cosa che li disturba, no? In fondo che cos'è? L'ideale di una dittatura o di un regime che va verso il regime fascista, qual è l'idea? Mi ricordo, ho letto un articolo che mi è piaciuto molto, no? Parlava di certe città dove sempre più cresce, non so, il fastidio per i rumori locali, cioè dice, il sogno di questi sindaci sarebbe governare un camposanto. Sarebbe facilissimo governare un cimitero. Poiché nessuno sono vivi, quindi non ci sarebbe sporco, non ci sarebbe rumore, non ci sarebbero problemi, non ci sarebbe niente. Tutto ordinato, tutto bello. Ah, noi ridiamo, giustamente ridiamo, ma vi accorgete che quando un conto è leggere così Canti, la pazienza, queste sono cose importantissime. In questo momento in Italia, devo dirvi il motivo per cui sto qua e per cui mi piace fare questi ritiri, questa è la mia motivazione. In questo momento in Italia siamo sull'orlo di una dimensione di grande, a detta di molti, non solo mia, di grande polarizzazione, di grande polarizzazione. Anche se questa non si tradurrà in un immediato scontro sociale, ma già vediamo che ci sono dei focolai, anche se non si paleserà in questo grande scontro, nelle menti delle persone, sui giornali, nelle strade, nei bar, nelle nostre famiglie, nei luoghi di lavoro, negli autobus, tu puoi percepire questa grande polarizzazione. E queste polarizzazioni vuol dire, creano dei pericoli grandissimi, perché vuol dire che cominciamo a alienare parte, parte delle cose, mettiamo dentro a quel gruppo le cose cattive che non ci piacciono, i violenti, cose eccetera, e noi siamo i buoni. E in genere, quando ricordatevi sempre il re degli dèi, come è finito con quello Iacca brutto, immaginiamo che quello Iacca si chiami come un certo ministro che so io. No, no, veramente. Perché che cos'è? Una percezione, no? È una percezione. Più tu proietti, più tu spacchi il campo, più tu non hai meta, più tu non riesci a dire il bene mio, il bene tuo, il bene mio è tuo. Questa è la grande sfida. Più tu non coltivi una tolleranza vera vuol dire sentire dentro il fastidio, sentire dentro il dolore. Ma fermare la mente che spezza, la mente che spacca, la mente che odia. Perché lo Iacca, qual è il compito dello Iacca? Lo Iacca è quello, è la provocazione dello Iacca, vi ricordate questo bel mondo, tutto bello, tutto politicamente corretto. La provocazione dello Iacca è iacchizzare tutto il campo, in cui tutti cominciano a puzzare un po' di più, cominciano a essere un po' più rudi. Questo è il contagio. È il contagio psichico, capite? Quindi perché io vengo qua a fare queste cose sui sutta? Perché a parte il Buddha, nessuno che io sappia, no, ha trovato dei metodi così potenti per, diciamo, far cadere i principi teorici, no, nella pratica, nelle budella, nel corpo, in quello che noi sentiamo. È molto importante, perché se noi generiamo e ci dedichiamo tutti quanti a generare questo, lo ripeto, che sono veramente, veramente molto bello. Il primo è Kanti, ve l'ho spiegato, è sentire, tollerare, mai però, no, entrare nell'odio, nel ripudio, fa parte del campo. Siamo sempre noi, siamo sempre fratelli, siamo tutti insieme, siamo un campo unito in cui c'è varietà, in cui c'è di tutto di più, ma è un unico campo. E l'altra dice, in che modo, no, proteggo me stesso proteggendo gli altri? Con la non violenza. La non violenza è quella che ho spiegato, cioè tu non permetti che, poiché c'è il fastidio, vai all'esclusione. Guarda, vi faccio un esempio un po' meno drammatico di quello sociale umano, con una piccola creaturina che ho incontrato in bagno che si chiama Cimice. Allora, le cimici non sempre, ma a volte, non so se è la stagione, hanno un certo odore. Io sono entrata in bagno e, siccome pare molto sensibile, questo, appena è arrivato l'odore, ho avuto subito un conato di vomito. Quindi immediatamente la presenza mentale silenziosamente andò, proprio sensazione spiacevole, quindi è naturale che, no, tocca questo e c'è un senso di vomito. Quando c'è la presenza mentale, immediatamente abbraccia questa esperienza, ma divide la sensazione di disagio dalla creatura. Cioè, in altri termini, se non c'è la presenza mentale, quell'odore cattivo fa sì che io odio la creatura e la devo schiacciare, la devo allontanare. Invece, con la presenza mentale, tu vedi una chiara distinzione fra l'odore sgradevole che ti ha provocato un moto di vomito e la creatura. Capite adesso la non violenza? La non violenza vuol dire mi asterrò. Anche perché, guardate com'è bella questo piccolo, ho fatto caso che era una bellissima esperienza che ho avuto, proprio appropriata per il passaggio tra la pazienza, cioè che c'entra la pazienza con la non violenza? Vengono uno dietro. La pazienza è il momento in cui tu ti fermi, no? E senti questa cosa, con la mente silenziosa. La vita è fatta pure di puzze. E lo dividi dalla creatura, quella è una creatura, non ucciderò la creatura, non violenza, no? Poi dopo, con calma, rilassata questa cosa, l'ho presa e la volevo mettere fuori della finestra. Appena ho aperto la finestra, immaginando di fare un gesto delicato, di metterla via, ne sono entrate altre cinque, perché stavano tutte quante appostate dietro i vetri che volevano entrare. Questa immagine, ne butto fuori una, ne entrano cinque, mi ha dato la misura esatta della vita, no? E del perché con la violenza, che la violenza vuol dire Mo se sbutto fuori questo, starò meglio. Mi stai seguendo? Butti fuori uno, te ne entrano cinque. Allora ho capito. E subito quando capisco le cose, dal punto di vista del Dhamma, mi succede. Chi di voi si ricorda quei bellissimi racconti Don Peppone e Camillo? E se Don Camillo e Peppone. L'avete mai veduto? Vabbè, questa è roba un po' vecchia, però insomma questo Don Camillo è un prete di campagna nel periodo in cui c'erano, sai, i comunisti cattolici che facevano a botte. Questo Don Camillo era simpaticissimo perché ne combinava di cotte e di crude, poi dopo passava in sacrestia, c'era il crocifisso appeso e questo crocifisso lo chiamava, cioè Don Camillo, e non poteva, allora lui si fermava e c'erano queste incredibili conversazioni. Io mi sono accorta che pure io ho il mio, non è un Cristo però... L'immagine di Ajahn Chah, che era il mio maestro thailandese, che io non ho mai conosciuto di persona, però quando vedevo stavo in monastero, no? Poi passavo di lì, mi guardava, mi sembrava che guardava me e mi diceva sempre cose come: soffri, vero? Soffri. E tutte le volte che io capivo qualche cosa in un modo intuitivo, come quello che questo è il Dhamma, quando sei presente, ecco perché è importante la presenza mentale. Perché se sei con la testa fra le nuvole chiacchierando, non puoi imparare, la saggezza non può operare, perché la saggezza non può nascere dai contenuti fittizi, la saggezza può nascere solo dalla relazione diretta, pure con la cimice puoi imparare. Allora, quando tu impari in modo così diretto, metto fuori uno e me ne entrano cinque, in quel momento tutto si è fermato. Quindi ho scoperto che sì, avevo effettivamente... Così, smorzato, no? Era un gesto di non violenza, era un gesto di pazienza, ma non c'era stata una piena comprensione, non c'era stato ancora il pieno lasciare andare. In quel momento mi sono seduta e ho sentito questo senso di siamo qui, siamo insieme, questa camera è anche vostra in questo momento.
Mi devi fatti entrare.
No, non è che io li ho fatti entrare, non hai capito, non hai capito. Cioè, se ci fosse stata una... No, questo è un punto importantissimo. Fino a che noi immaginiamo che abbiamo sempre una scelta fra quello che far entrare e quello che far uscire, c'è il fascismo, non possiamo andare via dall'idea del fascismo interno e il fascismo esterno. Fino a che... Guarda, credimi, è molto importante. Se lo capiamo sul cuscino avremo più compassione, più equanimità.
Ma con queste sei cimici che hai fatto?
Io? Continuate a ributtare la palla a quello che io ho fatto. Non capite
No, ma a
la realtà?
parte, cioè stai tu e le sei cimici in camera, quindi hai scelto questo.
Ma no, ma non capisce.
Era una scelta.
Non capisce. Allora, ammettiamo che io decido di ributtare, fare il poi ne entra due, poi tre, poi prote... Cioè, questo si chiama
No,
dukkha.
questo l'ho capito. Quindi il
Quindi
lasciare andare che
niente.
cosa è stato? Questa camera è pure vostra, stai tu e sei cimici
No,
adesso.
non hai capito. Il punto è che questa camera è anche vostra, è sempre, non riguarda solo le cimici, se capisci cosa voglio dire. Io
No,
potrò
certo,
in
l'ho
quel...
capita la metafora, la
No, non
metafora.
credo, ascolta bene, attenta bene, le implicazioni sono molto, molto, molto più profonde di quello che tu credi. È vero che qualcuno potrebbe sembrare hai scelto di convivere, ma io non ho scelto affatto di convivere con le cimici. Il punto è che io... In quella situazione io ho perso. Non so se hai mai capito che nella vita uno perde. Cioè se va con l'idea questo è il mio spazio e nel mio spazio non ci stanno cimici e nel mio spazio non ci stanno negri o nel mio spazio non ci stanno rotture di scatole. Mi stai seguendo?
Sì,
Perde.
perde, perde,
Quindi
certo.
non è che è una scelta, la scelta è diversa. La scelta è... Come rispondo al dato di fatto che perdo sempre se sono vivo? Perdo sempre. Questo è quello che il Buddha ha detto. Fino a che c'è un io che ha il suo spazio, perde sempre. Se non perdo in questo momento, perdo fra 2 minuti. Quindi la vera scelta non è cosa faccio con le cimici. La vera scelta è come rispondo a questo dato di fatto. Cioè che io, quando ho il mio spazio e lo voglio proteggere, perdo sempre. Certo, uno può immaginare, ecco che cosa vuol dire l'ignoranza. no? Posso immaginare che il caso delle cimici sia un incidente di percorso e che la normalità sia avere un bel salotto dove succede solo quello che voglio io. Ma non è così. Osservate la vita. Quindi ecco che cos'è la presenza mentale. La presenza mentale porta a casa una notizia sconfortante all'inizio. E la notizia sconfortante è la seguente. Finché sei vivo come io, ci sarà un tu. E questo tu potrebbe essere le cinque cimici. Allora, non c'è fine alla violenza, non c'è fine alla manipolazione, non c'è fine al patteggiamento. Se tu immagini che la benevolenza, l'amore, queste belle palle qua siano un io che ama un tu, devo amare la cimice, caro amico, vai. Cioè, non ha senso, perché che vuol dire amare la cimice? Ben diverso invece sentire il dolore della violenza, capire l'assurdità della violenza e vivere in pace. Momento. Per momento, per momento. Fermiamoci qua perché questo è un punto molto importante. Se riuscite a digerire, no, non è un dogma, questa è solo la mia esperienza con le cimici. Quello che il Buddha ha insegnato è la scelta non è, no? Cosa fare di volta in volta, la scelta è come rispondo al dato di fatto. Come rispondo al dato di fatto. La mente non allenata è passibile del condizionamento sociale, quindi se sei in una dimensione dove in un certo senso è possibile uccidere le cimici, sterminare le cimici perché è socialmente accettabile, non so che potrei fare, dimmelo tu, dovrei andare a lagnarmi con Don Matteo, insomma potrei dare corso, no? Scelgo di non avere cimici, probabilmente. Seppure il problema si potesse risolvere, sarebbe risolto fra un mese quando io me ne sono già andata, quindi non ci avrebbe granché senso. Ma questo succede sempre. Quindi, fino a che noi abbiamo questo senso di rigida distinzione fra me e te e non riusciamo mai a capire quello che il Buddha dice, me, te, io e te. E poi, proteggendo me stesso, proteggo l'altro, proteggendo l'altro, quindi in un certo senso, proteggendo la vita della cimice, ho protetto me, ho protetto il mio cuore. Io domani potrei ammalarmi gravemente, sì? Potrei ammalarmi gravemente, o potrei avere una situazione in cui aver risolto il problema dei cinque cimici, francamente, non è poi la cosa più importante del mondo. Mi stai seguendo? Quindi io proteggo il mio cuore. Proteggendo l'altro. Quando io non agisco la mia impazienza, ma lasciamo andare l'impazienza, questa storiella ve la lascio come koan, ve la lascio come koan, perché a volte il Buddha diceva, no, perché c'è l'ignoranza, perché c'è il desiderio, perché non c'è immediatamente il lasciare andare e tutti quanti realizziamo il nibbana, ma continuiamo a tenerci aggrappati all'io, al mio. No? Perché? Perché dice, perché a volte gli ikkhanda, cioè questi gruppi, quindi gli elementi dell'esperienza, fra cui soprattutto la benedetta volontà, cioè l'idea che io scelgo, io faccio, io voglio, a volte, virgolette, funziona. Dice, se l'esperienza, no? Della volontà, cioè, del desiderare, del perseguire il desiderio, di ottenere, eccetera, fosse sempre solo spiacevole, per esempio l'esperienza di un corpo fosse sempre spiacevole, non ci sarebbe l'attaccamento al corpo. Ma siccome è anche a volte piacevole, noi abbiamo l'illusione che, infatti, vedete le massaie come sono, no? Quelle proprio fissate con la pulizia della casa, riescono ad avere una casa tutta quanta specchiata, spicchiettata, ma passano tutto il giorno con la ramazza in mano. Poi se vieni senza pattine. Certo che puoi tenere le cimici fuori, ma è un sacco di lavoro, capisci? Quindi se tu provi a fare questo in meditazione, ed è quello che a volte facciamo in meditazione, tenere le cinque cimici fuori, è un sacco di lavoro. Quindi Buddha dice, se vuoi stare in pace, la via non è quella. Ma la via non è accettare le cimici, perché di nuovo tu vedi l'ottica di un io. Questo è il mio spazio, siccome io sono buono, tollero le cinque cimici. Non c'ha senso perché questo non è il mio spazio. Fino a che io non lo sento con le budella, che questo non è il mio spazio. È uno spazio in cui in questo momento c'è presente questo corpo, questa coscienza, e Mi state seguendo? Fino a che io non lo capisco con le budella, come faccio a non sentirmi infastidito quando qualcuno viola il mio spazio? È impossibile. Ecco perché la meta, io spero che in questo ritiro, come un fulmine a ciel sereno, voi realizziate un istante di autentica compassione e benevolenza, perché potrebbe non essere come ve lo aspettate. Potrebbe essere qualche cosa di nuovo e paradossale. E generalmente io l'ho sperimentato proprio così, come con quelle cimici, a volte con alcuni di voi che mi fungono da cimice. No, perché scusa, gli esseri umani, non so, dice, è caro amico, sì, caro amico è nella tua capoccia, perché anche immaginate la più cara persona che voi conoscete, quella che amate, che ha tutte le belle qualità, a volte non vi dà sui nervi la sua presenza? Sì? C'è qualcuno che... Ditemi, qualcuno alzi la mano se ha incontrato un essere che lo ama così tanto che mai una volta ha percepito e se ne uscisse un pochino dalla finestra? Vi è mai successo? Sempre è così. La madre che ama il figliolo, quando noi diciamo una buona madre, una madre che ama il bambino, che vuol dire? Che non pensa mai, oddio, Madonna, questo si sveglia. No, una buona madre chi è? Immaginatevi di essere quel piccolo affarino che altro non può fare che piangere, cercare da mangiare, starsene così a non fare niente, fare la pipì, eccetera. Immaginate, mettetevi nei suoi panni. Cosa vorrebbe? No, non vorrebbe una che, no? Una specie di computer svizzero che gli cambia tutte le ore. Vuole qualcuno che pur provando un sentimento a volte di impazienza, però continua. Non lo butta al secchio. Infatti, quando a volte ci sono quei casi molto drammatici, molto tristi, di madri che sono talmente esasperate, addolorate, eccetera, per tanti, ma infatti che buttano, no, il bambino nella spazzatura, eccetera, ma infatti nei casi di cronaca tutti noi proviamo una gran pena e immaginiamo che questo non è la norma, ma nasce da un profondo disagio. Normalmente, cos'è metta? La benevolenza. Benevolenza è pensare, Madonna, questo, però poi dopo con un sorriso gli continui a dare da mangiare. La madre che non osa pensare, oddio, questo è terribile, bisogna stare attenti. Mi state capendo? Che è perché il giorno che comincerà a provare, no? Il figlio magari invece di avere il nasino a pallino, tutto carino, comincia ad avere 4 anni, un po' stortignacolo, non è più quel bel batuffoletto, sì? Io sto parlando di meta vera, di quella vera. Non è più il bel batuffoletto, magari comincia a balbettare, che ne so, sai, queste cose dei bambini, ingrassa, che ti posso dire? E la madre, comincia, e quando percepisce la sua ripugnanza a quel particolare dettaglio, casca tutto, che amore è? Ma allora viva la faccia, no, della madre normale. Quindi capite, adesso state cominciando a capire meglio che si intende qui per benevolenza. È il campo, cioè è il campo sano, è la mente sana di fondo, è il cuore sano di fondo. Per cui anche quando vengono questi impulsi, queste idee, no, stanno in un campo sano, per cui c'è spazio, per cui tu puoi pure mandare un accidente, però poi di fatto vai al bambino, lo cambi, lo curi, lo culli. Quello è l'amore. Mi stai seguendo? Quindi questo amore è realistico, questo amore è sostenibile, questo amore è guaritivo ed è legato a questo campo della consapevolezza. Mentre invece l'amore immaginato come l'opposto dell'odio, no? O l'opposto di qualche cosa, è gravemente problematico. E questo lo vedete sul cuscino. Stavo tanto bene. Che quiete è? Quindi io vi auguro proprio in questi giorni di avere dei momenti di shock, di rivelazione, in cui vi ritrovate in pace e scoprite che questa pace, che questa benevolenza è qualcosa di tutto affatto diversa da quella che immaginavate. Mi spiego? E perché si è fatta strada? No? Si è fatta strada malgrado, come a Schindler, no? Si è fatta strada malgrado noi. Si è fatta strada malgrado noi perché abbiamo cominciato a credere di meno a tutte le chiacchiere che ci raccontiamo. Abbiamo cominciato a fare quello che dice il Buddha, cioè ad abbandonare desiderio e scontento nei confronti del mondo, a sciogliere, appoggiare, ad aprirci, ad accontentarci. E E piano piano qualche cosa può succedere.